Benvenuti a S3L7. Anche oggi parliamo di qualcosa che mi è capitato, qualcosa che volevo raccontarvi. E in pratica parliamo di una discussione che ho avuto con uno di voi che mi ha scritto perché voleva sapere alcune informazioni su quello che io stavo realizzando con questo podcast. In particolare quando ancora stavo leggendo il libro di Mirko Mariucci, L'illusione della libertà, mi ha chiesto se avevo intenzione di continuare a leggere soltanto libri oppure se volevo dare anch'io un contributo esprimendo un mio pensiero, avendo un punto di vista da poter condividere o meno, perché in effetti mi ha detto questa persona mi ha detto che non ha senso fare un podcast semplicemente leggendo un libro, no? E in effetti devo dire che questo aveva un senso, quindi la persona che mi ha contattato aveva ragione, anche perché comunque anche il mio pensiero era questo. Io volevo entrare in contatto con voi e quindi ringrazio tantissimo questa persona che si è fatto avanti. Poi abbiamo avuto una serie di scambi, perché la visione del mondo, comunque delle cose, del mondo intorno a noi è sostanzialmente diversa, e in particolare lui pensa che il mondo stia migliorando, no? Procedendo nel tempo. E io invece ho una visione un po' più negativa e vedo che intorno a noi tutte le cose sembrano destinate alla catastrofe, no? All'eliminazione di ogni pensiero positivo che ci possa sopraggiungere, che dovrebbe essere preesistente in ognuno di noi. E quindi anche con la puntata di ieri, quando ho parlato delle notizie che soprattutto vengono date per spaventarci e per farci vivere in uno stato di ansia continua. Ma a parte questo, comunque abbiamo dopo la discussione è andata a finire sul fatto delle statistiche che diceva guardati le statistiche, ci sono sicuramente cose che migliorano, stanno migliorando nel tempo, no? E al che io gli ho detto che con le statistiche si può giocare in mille modi: si può far vedere soltanto una parte delle statistiche, si può far vedere una serie di calcoli che alla fine perorano la causa di chi vuole esprimere un determinato messaggio usufruendo della statistica. Quindi le statistiche di per sé sembrerebbero imparziali, ma si possono manipolare in mille modi. Quindi gli consigliavo un libro che è Mentire con le statistiche di Darrell Huff. E lui mi ha fatto una controproposta di un suo libro preferito, ritenuto interessante da leggere, che è un libro di Hans Rosling che si chiama Factfulness. Allora, niente, ho cominciato a andare, sono andato a trovare questo libro, l'ho trovato, ho incominciato a leggerlo e già dopo pochi capitoli, perché non l'ho letto tutto, perché ho visto che comunque il libro si svolgeva più o meno allo stesso modo un po' per tutta la sua durata, no? All'inizio l'autore fa una serie di domande sulla nostra percezione del mondo, no? Ecco, ha fatto questa domanda anche a molta gente, e volendo si può fare anche il test, no, in prima persona, quindi proprio rispondendo a queste domande su come vanno le cose nel mondo. Quindi fa una serie di 10 domande e poi pian piano, capitolo dopo capitolo, ci fa vedere i dati con le statistiche, ci fa vedere che la percezione negativa che noi abbiamo del mondo in realtà non è confermata dai dati statistici. Infatti fa vedere una serie di grafici con i vari commenti e tutto quanto, e questo funziona sia per la prima domanda che per la seconda, così fino alla fine, presumo, perché dopo averne letti 4-5 capitoli mi sono voluto fermare, sono voluto andare a vedere se c'era qualche commento in rete che parlava di questo libro, perché avevo una sensazione strana, no? Dico, perché queste statistiche comunque sono tutte a favore e non c'è... è possibile che sia tutto funzioni bene, benissimo, tutto migliora nel mondo, neanche un singolo caso di stazionarietà oppure di cose che vanno peggio. Così sono andato a cercare su internet, ho trovato una interessante recensione di questo libro in inglese, e la recensione è, che dopo comunque vi linkerò il sito per andarla a leggere per intero, è stata fatta da Christian Bergen, che è un professore emerito di gestione industriale Università di Linköping, Svezia. Sicuramente non si pronuncia in questo modo, ma è svedese, quindi penso di essere scusato. Allora, questa è una recensione del 12 ottobre del 2018, e come titolo ha La visione del mondo unilaterale di Hans Rosling. Adesso non ve la voglio leggere tutta perché è veramente lunga, anche se interessante, quindi vi leggerò soltanto alcuni punti che ritengo fondamentali. Poi dopo, per i più volenterosi, vi metto il link in descrizione e potrete andarlo a trovare sicuramente con calma e leggerlo con i vostri tempi. Allora, in pratica Christian Bergen dice su questo suo commento, su questa recensione critica, dice che carisma e messaggi positivi sullo sviluppo mondiale hanno reso Hans Rosling, un professore di salute internazionale presso l'Istituto del Karolinska in Svezia, una stella internazionale. E il suo Vangelo postumo, perché il professore è deceduto nel 2017, Factfulness, appunto, il titolo di questo suo libro, che contiene una raccolta di statistiche illustrate con approfondimenti, ha raggiunto un pubblico globale. Negli Stati Uniti Bill Gates ha recentemente annunciato che distribuirà il libro a tutti gli studenti universitari laureandi, e altre 32 traduzioni li stanno già preparando. Un articolo della rivista scientifica Nature ha elogiato il libro in termini brillanti, e tuttavia Factfulness impiega effettivamente una selezione parziale di variabili, evita l'analisi delle tendenze negative e non discute nessuno delle gravi sfide legate alla continua crescita della popolazione. Una politica basata sulla semplicistica visione del mondo presentata in Factfulness potrebbe avere gravi conseguenze. Quindi vediamo che questa sua visione del mondo, appunto, come dicevo anche prima, giocare con i dati, visualizzare soltanto alcune variabili e nascondendone, semplicemente non parlandone di altre, potrebbe far risultare il lavoro travisabile. Cioè, quindi si potrebbe intendere una cosa per un'altra. Allora, Rosling poi è diventato un edutainer, cioè si è specializzato in lezioni e spettacoli che si facevano davanti a un pubblico in una sala, tipo un teatro o qualcosa del genere, con diapositive e immagini che andavano dietro le sue spalle, dove venivano raffigurate queste statistiche, queste immagini che lui commentava, e però il pubblico, ecco, non aveva tempo e modo di analizzare i dati e farsi un pensiero proprio, no? Quindi quando tu sei allo spettacolo, ecco, ascolti quello che dice il presentatore, lo dai per buono e vai avanti. Quindi è un modo di fare spettacolo e di educare nel campo dell'entertainment, quindi dell'intrattenimento del pubblico. Il primo discorso del TED che Rosling tenne fu nel 2006 e utilizzava le migliori statistiche che tu abbia mai visto. Questo dovrebbe essere il titolo dello spettacolo, che ha raggiunto il grande pubblico, diffondendo ampiamente il suo messaggio sullo sviluppo globale positivo. Poi dopo seguirono un flusso di lezioni del TED sempre sullo stesso tema e consolidò la sua reputazione internazionale di oratore della verità basato sui fatti. Queste lezioni erano una forma efficace di comunicazione, però un pochino problematica, dato che, come detto prima, venivano date, cioè davano al pubblico poco spazio per verificare, interrogarsi e riflettere sulle parole di Rosli. Quindi è sfuggito all'estenuante processo di revisione necessario per la pubblicazione in ambito accademico di riviste, quindi le sue dichiarazioni non sono mai state testate da colleghi esperti. Poi dopo, nel 2015, è diventato anche un frequente ospite televisivo. Poi dopo, una cosa curiosa, dice che in una sua famosa intervista rilasciata al programma televisivo danese Deadline del 3 settembre del 2015, Rosling rimproverò il giornalista Adam Holm per la sua ignoranza di sviluppo globale. E Holm ha affermato che l'Europa è sotto pressione dalla crisi dei rifugiati. Rosling rispose: scusi, ma che cosa ha detto? Pressurizzata, cioè sotto pressione? Non siamo sotto pressione. In relazione a ciò che possiamo ricevere, non sono arrivati molti rifugiati. Però dopo venne fuori che il giornalista aveva ragione. Le questioni relative ai rifugiati e ai migranti hanno creato problemi sociali e politici e pressioni in tutta Europa. Ha aumentato il populismo di destra, minacciato di frammentare permanentemente l'Unione Europea. Dopo il suo decesso, due coautori, che Ola Rosling e Anna Rosling Ronmon, hanno redatto questo libro, che era un insieme delle cose che lui comunque diceva o aveva scritto da qualche parte, e dice che questo libro è la mia ultima battaglia nella mia missione permanente di combattere contro la devastante ignoranza globale, il mio ultimo tentativo di avere un impatto nel mondo. Allora, i contributi positivi di Rosli, dice in pratica, che inizia in questo libro dicendo che dagli anni 60 ad oggi la mortalità infantile si è ridotta molto e l'istruzione e gli standard di vita sono migliorati. Poi sul libro su Factfulness, in pratica Rosling non vuole più dividere fra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, cioè questa dicotomia lui la raddoppia. In pratica lui fa quattro livelli, cioè livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, dove livello 1 è gente la più povera, poi c'è i livelli medi 2 e 3 che sono poveri, medio poveri diciamo, e medio ricchi, e poi dopo la parte 4 è il quarto livello, sono composti dalle persone più abbienti, quindi dai grandi magnati, e dice che la maggioranza della popolazione è concentrata nel livello 2 e 3. Ecco, una evidente contraddizione si rileva quando Rosling dice sul suo libro: sii umile riguardo all'estensione delle tue competenze, sii curioso riguardo alle nuove informazioni che non si adattano e alle informazioni di tutti gli altri campi. Ma questa affermazione però non è umile, perché nella sua affermazione dice anche che questo è un libro sul mondo, su com'è davvero. Quindi, ecco, non mi sembra una frase molto umile. Allora, le principali critiche sul libro sono quattro punti, vedo. Dice che gli autori mostrano un ottimismo sbilanciato. Lo sviluppo del mondo è rappresentato soltanto usando delle tendenze e dei grafici positivi. C'è una mancanza di interesse per i presupposti materiali e le conseguenze ecologiche dell'attuale traiettoria tecno-economica e la sua diffusione globale, che gli autori tendono ad estrapolare senza qualifiche. Poi gli autori hanno un atteggiamento sprezzante nei confronti del continuo aumento della popolazione globale, che è rappresentato come non problematico e quasi impossibile da influenzare, come di conseguenza dedicano pochissimo spazio agli investimenti nelle pianificazioni familiari. Poi non si discute di flussi migratori, della loro relazione con la crescita della popolazione o la necessità di politiche più ponderate. Allora, è davvero il migliore mondo possibile, questo qua che abbiamo davanti? Su Factfulness ci sono molti grafici di cose cattive in declino e cose buone in aumento, ma non c'è nessun singolo grafico di fenomeni problematici in aumento. Ad esempio c'è un grafico che rappresenta la riduzione delle fuoriuscite di petrolio in mare, ma nessun grafico, o anche menzione di esso, della crescita e dell'accumulo dei detriti di plastica negli oceani e nei suoi effetti devastanti sugli uccelli e sui pesci. Poi il libro contiene un grafico che mostra la diminuzione della fame nel mondo, però non c'è nessun grafico dell'aumento globale dell'obesità, anche se le nostre voglie di zucchero e il grasso rendono l'obesità uno dei maggiori problemi di salute nel mondo di oggi. Inoltre, in un rapporto dell'ONU, del World Food, il programma del settembre 2018 ha dimostrato che il numero di persone che soffrono la fame è aumentato negli ultimi anni ed è ora alto come 10 anni fa. Questo può essere una deviazione temporanea della tendenza a diminuire la fame o può suggerire persistenti problemi legati all'alimentazione sostenibile della crescente popolazione mondiale. Poi gli autori riportano la riduzione delle particelle di fumo nell'aria come un altro globale positivo sviluppo. Tuttavia il grafico utilizzato per illustrare questo punto mostra solo un calo dello zolfo e diossido per persona. Gli ossidi e le particelle di azoto sono i maggiori problemi in Europa e nei dintorni il mondo a causa della popolarità delle auto diesel, ma non esiste un grafico che ne rappresenti la quantità di ossido di azoto nell'aria. Inoltre nessun grafico illustra l'inquinamento atmosferico nell'industrializzazione dell'Asia. Sebbene le sue nuvole marroni siano state ampiamente segnalate per oltre un decennio. Anzi, solo in India si stima che le particelle pericolose di aria causino 1,1 milioni di morti ogni anno e un aumento del 50% dal 1990. E così via, vengono di volta in volta vengono elencate tutte queste apparenti incongruenze, cioè fra tutte le cose positive che vengono descritte nel libro e le varie controparti negative che non vengono volutamente menzionate. Quindi io vi consiglio di andare a vedere questo articolo, di dare una letta, anche se è in inglese, di utilizzare anche dei metodi di traduzione con Google. Vedendo il testo originale e la traduzione a fianco si riesce a capire abbastanza bene, per chi comunque conosca in parte l'inglese ad un livello medio si riesce a capire bene tutto quello che voleva dire il recensore di questo libro. Quindi il mio messaggio di oggi è sempre di diffidare un po' di questi libri così buonisti, così che vogliono far vedere che va tutto bene, che state tranquilli, che ci sono dei grafici e dati che dimostrano tutto quello che vi voglio far vedere, no? Perché come ho detto prima ci sono anche libri in cui viene descritto come si può giocare con le statistiche, con i dati che fanno più o meno comodo al relatore, al messaggio che vuole far passare, e quindi avere un occhio critico un po' su tutto. Per oggi credo che siamo arrivati a destinazione, cioè mi sono anche dilungato anche troppo su questa puntata. Vi ricordo di iscrivervi sul podcast perché così potrete ricevere tutte le notifiche e scaricare in automatico anche le puntate sul vostro telefonino da ascoltare anche in assenza di segnale wifi o comunque di segnale di copertura internet. Quindi fatemi sapere quello che ne pensate. Io vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!